Leggiamo nel Vangelo di Giovanni, verso 5 del capitolo 3, Giovanni 3, verso 5, e Gesù dice a Nicodemo: Gesù rispose, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Chi non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Molte persone capiscono che bisogna nascere di spirito. Succede qualcosa e avviene una conversione. Capiscono che il bene viene dalla parola. Capiscono che la parola porta fede. Si rendono conto e nascono di nuovo. Però a volte, sapete, si nasce di nuovo, ma è come se non si vivesse per quella nuova natura. È come se non si vive per quella nuova natura che il Signore ci ha dato. Perché non ci rendiamo conto dello Spirito. Non ci rendiamo conto di cosa significa vivere ed entrare nel regno di Dio, vedere il regno di Dio. Vedere il regno di Dio vuol dire entrare in una dimensione dello Spirito, in una dimensione extranaturale, o come vogliamo definirla, soprannaturale. Cioè, qual è la differenza tra naturale e soprannaturale? Naturale è tutto quello che cade sotto i nostri sensi, cioè che possiamo vedere, che possiamo sentire, che possiamo toccare, che possiamo provare, il profumo, cioè quello che sono, quello che ci fanno percepire i sensi. Se qualcuno ha perso la vista, ha un senso in me. Cioè va a 4, come il motore quando c'è una candela che è bagnata, va a 3, non va bene. Se ha perso l'olfatto, lo stesso, insomma, va, non è come la vista, però non sentire più cattivi odori significa che se c'è perdita di gas nemmeno se ne accorge. E potrebbe, se è pericoloso, non avere la sensazione del profumo. A volte il profumo, sentirlo è importante. O lo stesso il tatto. Se non hai la sensazione del caldo, del freddo, quando tu tocchi, percepisci se una cosa è dura, se una cosa è molle, se una cosa è calda, se una cosa è fredda, se è morbida, c'è consistente. Cioè, già non percepire il tatto, e quindi è come se fosse una mano morta. Una mano morta non sente né caldo né freddo, né, non percepisce. Quindi senza questo tu non hai la concezione del naturale. Per dire, l'udito, la stessa cosa, chi è che non sente e deve basarsi su quello che vede, su quello che tocca. Chi non sentire non è una cosa bella, può guardare e attraverso il movimento delle labbra capire i sordi, si dice sordo muto, che possibilmente non è muto, è solo sordo, e poi siccome non ha sentito i suoni non riesce a pronunziare il suono, perché se non l'ha sentito come fa? Allora ci sono le scuole poi per fare parlare i sordi, e ci riescono a farli parlare anche bene per certi versi e a fargli capire quello che le persone dicono, ma è sempre un senso in meno. Quindi diciamo, nel naturale abbiamo dei canali che fanno entrare le informazioni e ci fanno rendere conto di quello che sta succedendo e ci relazioniamo anche con gli altri. Però quando uno entra nel regno di Dio deve comprendere che non perde, ma acquista. non perde il significato, cioè la funzione dei sensi naturali. Anzi, qualcuno che entra nel regno di Dio da cieco diventa vedente, recupera la vista, recupera l'udito, quindi il naturale si riattiva, funziona meglio. Ma quello che succede nel mondo dello spirito è che si attivano i sensi spirituali, che è un'altra cosa. Cioè, camminando con Dio ed entrando nel regno e vivendo nel regno, si attivano quei sensi che ti fanno vedere quello che gli altri non vedono, che ti fanno udire quello che gli altri non odono, che ti fanno fare delle cose che altri non possono fare. Cioè, noi siamo entrati nel regno di Dio e non dobbiamo essere rassegnati a vivere nel mondo dei sensi. Quello è una prigione. Quello è per le persone che non sono nate di nuovo. Ma per te, tu che sei nato in Cristo Gesù, devi sapere che non sei più prigioniero del mondo dei sensi. Mi spiego meglio. Non sei più condizionato dalla schiavitù dei sensi. E vi voglio fare ricordare l'incontro di Gesù con Tommaso dopo la resurrezione. Prima che si incontrassero, Tommaso aveva sentito parlare i discepoli che avevano incontrato Gesù. Ce l'abbiamo visto, era risorto, era lui. Non può essere. Non può essere, io l'ho visto morto. Non può essere, io l'ho visto ormai che non aveva più segni di, non dava più segni di vita. Io non l'ho sentito più vedere, non l'ho sentito più parlare. Era immobile e quello che gli hanno fatto è troppo. Lo hanno troppo maltrattato per poter parlare, per potersi muovere, perché lo hanno distrutto, lo hanno macellato. Come può? E quindi se io non tocco, non metto le dita nei fori delle sue mani, nei fori dei suoi piedi e nel suo costato, io non ci credo, non ci posso credere. E noi abbiamo definito Tommaso l'esempio dell'incredulità, l'esempio del dubbio, l'esempio della non fede. E in realtà è semplicemente invece un prigioniero dei sensi. Se non vedo e non tocco, dipendeva dai sensi naturali. E io penso che non sia solo Tommaso ad avere questo problema. Un po' siamo tutti prigionieri dei sensi. E il Signore Gesù ha detto che conoscerà chi cammina con Lui, conoscerà la verità. E la verità lo renderà libero vuol dire anche libero dalla prigionia dei sensi. Significa che se le persone dicono è impossibile, chi è che è libero? La parola impossibile la cancella dal proprio vocabolario. Non esiste più quella parola, la puoi cancellare. Per i cristiani non esiste la parola impossibile. I cristiani liberi, liberati dai sensi, non per quelli che vivono la condizione che viveva Tommaso prima di aver incontrato Gesù. E Gesù ha detto, beati quelli che hanno creduto senza aver veduto, perché tu hai veduto e toccato e hai creduto, ma sono beati quelli che... Perché quelli che credono senza aver veduto sono quelli che sono nati nello spirito e vivono nel regno e sono nel regno, liberi dai sensi. Anche perché i sensi, diciamolo chiaramente, i nostri sensi non è che poi siano chissà così tanto potenti. Gli animali sono più sviluppati da noi da certi punti di vista. Se tu guardi l'aquila, la vista dell'aquila e la nostra, manco c'è paragone. L'aquila da 1,5 km d'altezza riesce a vedere un coniglio che si muove in mezzo ai cespugli. Puoi ingrandire l'immagine 12 volte, fa le zoomate, c'ha un cannocchiale che ingrandisce 12 volte, cioè come se tu lo devi vedere quella cosa che vede da un chilometro e mezzo da 10 metri di distanza, e da un chilometro e mezzo d'altezza già vede un topolino. E l'aquila, l'unico problema è che l'aquila di notte ha difficoltà, ma anche vede anche ad inframossi. E che dire dei pipistrelli che non vedono e percepiscono il mondo attraverso dei segnali e calcolano le distanze. Quindi la nostra vista rispetto, per dire, l'aquila ha una vista a 300 gradi. Non so se ce l'avete presente il cognome, tutte cerchie 360 gradi, 180 gradi è da qui a qui, noi vediamo poco più di 180 gradi, forse 190, poco più di, quando tu hai la panoramica, certo non inquadri molto bene quello che è a sinistra, quello che è a destra, ma è un angolo di campo molto grande. Il nostro è 180. Ora considerate 300 per l'aquila. 300 gradi significa che guarda da qui così. Questa panoramica, solo 60 gradi che è dietro di lei rimane non percepibile. Ma che visione panoramica, che angolo di campo! E poi c'ha il grandangolo e c'ha anche il teleobiettivo. Chi si intende di fotografia? Avete mai visto quelle fotocamere con un coso lungo lungo? Quello è il teleobiettivo per prendere gli oggetti lontani come se fossero vicini. E poi invece c'è quello che è proprio corto corto, quello è il grandangolo per prendere un angolo di campo molto grande. Ecco, l'aquila ce l'ha tutte e due, c'ha l'ottica intercambiabile, quindi noi non possiamo competere con l'aquila. Eppure Dio, quando ha creato l'aquila, l'ha creata per essere soggetta a lui. E quando l'uomo è stato creato aveva i sensi naturali, ma aveva anche i sensi soprannaturali, perché se l'uomo decideva, questo non è scritto, non voglio fare una dottrina, ma io sono convinto che l'uomo prima della caduta si spostava senza camminare e si alzava e volava, e se decideva di acchiappare un uccello lo poteva anche acchiappare senza ali, si alzava. Ditemi una cosa, Gesù quando è sceso in cielo cosa ha fatto? Si è alzato? Io credo che nel giardino dell'Eden, quando che viene descritto nella parola di Dio, ci sono distanze di centinaia di chilometri. Ma non aveva uno jeep Adamo, quelli che ha a quattro, diciamo, a quattro ruote motrici con le ruote grandi dove si poteva muovere. Io penso che chiudeva gli occhi e si trasportava in un'altra zona a 50 km di distanza. Ora, nella nuova natura che il Signore Gesù ci ha dato, non dobbiamo pensare che siamo dei supermen. Non siamo dei supermen, ma in teoria lo siamo. Lo siamo in Cristo, nell'adempimento della volontà di Dio, quando noi compiamo la volontà di Dio. Quindi noi non siamo schiavi dei sensi. Immaginate un cane, l'odorato del cane. Quando il cane odora le urine degli altri colleghi, Ci fa l'analisi. Quando è passato? Se era maschio o femmina? Quanti anni ha? Se era grosso o piccolo? E non ci ha insegnato nessuno. Però analizzo, vedete i cani quando camminano,
non fanno altro che annusare?
Portatela a 1000 chilometri di distanza, sono in grado di ritornare a casa.
Sono in grado di ritornare a casa, come fanno?
Noi ci perdiamo e ci mettiamo a piangere, non è? Sì.
Per fortuna che c'è Google Maps.
Portami a casa. E ti ci vuole.
E ci sono le applicazioni nei telefonini e ci arriviamo.
Ma il cane non piange. Qualcuno, mi ricordo un mio collega, aveva il gatto
che se ne voleva disfare, era ormai troppo malandato,
e diverse volte l'aveva portato lontano e poi se lo ritrovava a casa un'altra volta.
E poi mi ha detto: questo te l'ho compito a te, non dirlo a nessuno, perché se lo sa mia moglie mi ammazza.
E lei ci teneva troppo, dice, l'ho dovuto mettere in un sacco con una pietra dentro e buttare.
Ormai l'avevo fatto quando me l'ha detto, perché altrimenti ritornava sempre a casa tutto spelacchiato, tutto. E quindi ci vogliamo meschino, boh, sa che fine dice, lui però lo sapete.
Cioè, i sensi degli animali per certi versi sono superiori a quelli nostri,
ma Dio ci ha fatto superiori agli animali, quindi vuol dire che c'è qualcosa di più nell'uomo che dobbiamo scoprire. Amen. Non so se vi ricordate un po' le cose che Gesù ha fatto, qualche cosa la voglio leggere con voi stamattina. Perché quando Gesù è venuto, in quei 3 anni e mezzo in cui si è manifestato dell'essere il Cristo, il Messia, perché fino a 30 anni lui è vissuto come tutti gli uomini, non sappiamo granché se non quello che è successo quando all'età di 12 anni e quando era piccolino, ma poi non sappiamo dai 13 anni ai 30 anni, non sappiamo niente, sappiamo soltanto quando Gesù si è fatto battezzare e da lì poi tante cose che sono accadute. Però sappiamo che quando si è incontrato, quando ha cominciato a chiamare i discepoli per la chiamata ministeriale di apostoli, e quindi li ha assunti, li ha arruolati, vedendo il cuore e avendo la guida dello Spirito, allora Gesù aveva a disposizione soltanto i sensi naturali e anche quelli che gli attivava di volta in volta lo Spirito Santo. Noi viviamo la stessa condizione nella nuova natura. Noi abbiamo i sensi naturali e i sensi spirituali che lo Spirito Santo di volta in volta ci attiva. E io vi dico una cosa: più entriamo nel centro della volontà di Dio, più entriamo nell'azione della missione che il Signore ci ha dato, più si attivano questi sensi spirituali. Soprattutto il parlare creativo, che questo va oltre i sensi, è qualcosa di più grande. Cioè, doveva convincere Pietro, ma voi pensate che Pietro era un uomo capace di capire un discorso che Gesù gli faceva? Ma Gesù ha trovato il modo come farglielo comprendere che lo stava chiamando Dio stesso a seguire il Figlio dell'Altissimo. Ma come poteva comprendere Pietro che Gesù era il Figlio di Dio, che Gesù non era un uomo come tutti gli altri? Soltanto dopo l'esperienza di un grande insuccesso, tutta una notte di stare in mare con la barca senza prendere niente, buttate le reti, non hanno preso un pesce. Ma quando Gesù gli ha detto prendi l'arco e butta le reti, lui ha preso l'arco, ha buttato la rete. Cosa è successo?
È successo che mentre prima Pietro con la rete cercava di acchiappare i pesci, quando Gesù ha detto butta la rete, i pesci hanno cercato la rete, sono andate tutte alla ricerca di quella rete. Quindi c'è stata una grande adunata verso la rete. Gesù ha parlato ai pesci e i pesci sono venuti. Io credo che Adamo poteva parlare ai pesci, i pesci venivano, e forse magari ci faceva una carezzina, perché Abramo non li, Adamo non li mangiava i pesci, si nutriva di vegetali, chiamava gli animali che volavano e gli animali si avvicinavano, anche le aquile, e le aquile non so di come mangiavano, non lo so, comunque l'uomo dominava sulla creazione, dominava sul creato. E questo è quello che Gesù ha detto, quello che Dio ha detto, la parola, quando ha parlato ad Adamo e ha detto dominate sulla creazione. Quindi l'uomo parlava al leone e il leone faceva le fusa, non ruggiva per fare paura, ma faceva le fusa molto rumorose, non come quelle del gatto, però non era pericoloso, non era niente pericoloso. L'uomo dominava sulla creazione, poteva parlare agli animali e gli animali lo capivano, lo sentivano. Io credo che l'uomo in Cristo può anche parlare agli animali. Io mi ricordo un nostro carissimo fratello parlava alle piante, Sebastiano, parlava alle piante malate e comandava che guarissero, e guarivano e ritornavano a vivere. Parlava al, diciamo, nelle serre quando stavano male, lui parlava, lo dava a Dio del continuo, parlava alle piante, le piante ritornavano a vivere, ritornavano ad essere rigogliose. Non sto dicendo barzellette, sto dicendo la verità. Si rompeva la cinghia della macchina, la cinghia che raffreddava, quindi faceva circolare l'acqua nel radiatore. Questa aveva una macchina vecchia, scassata, mezza rotta, era a tavola ed è arrivato fino a Pozzallo, quasi a Pozzallo, senza che il motore in teoria doveva fondere, perché non venendo raffreddato, perché la cinghia era rotta e non già messo qualche cosa per fare funzionare, perché sapete, alcuni mettono le calze delle donne per perché sempre elastiche, ma sua moglie non c'era. E quindi non aveva manco quello, non aveva niente, e suo padre gli diceva ma come facciamo ad arrivare, non ti preoccupare, Dio farà qualche cosa. La macchina è arrivata lì, la temperatura non si è alzata. Cosa è successo? Ha vinto una condizione naturale del riscaldamento, quell'acqua praticamente dentro il motore si raffreddava, non so come, non so chi gli soffiava a quella alle pareti del monoblocco dove i pistoni bruciavano benzina le candele bruciavano benzina e i pistoni salivano e scendevano. Come si raffreddava non lo so, non circolava acqua fredda attorno nei buchi, Dio lo sa. Però quell'uomo è entrato nel regno, viveva nel regno. Cioè io dico, ci sono cose, situazioni che di volta in volta, quando siamo nel momento in cui ci serve, perché stiamo servendo Dio, perché siamo nell'azione della volontà di Dio, Dio attiva dei sensi soprannaturali. Voi vedrete che poi succedono cose che, come per esempio appunto il fatto che Pietro tirando le reti ha visto che le reti erano pesanti, strapiene. Ma come è potuto succedere una cosa del genere? Com'è successa? Tu
tutti quei pesci che la notte, perché generalmente di giorno non si pesca, si pesca di notte non c'erano e di giorno c'erano. Come è successo? Perché qualcuno ha comandato i pesci di venire dentro la rete, perché era consapevole. Io vi dico una cosa, fratelli cari, se noi ci rendiamo conto che possiamo dominare sulle circostanze, che abbiamo autorità, non c'è demone che possa farci credere che non è così, perché sappiamo che noi nello spirito abbiamo autorità.
Amen.
Amen. Sapete, il diavolo a volte ci insulta, ci offende, ci umilia e usa le persone, e noi ci distruggiamo dentro perché ci restiamo male. Ma noi abbiamo un'autorità nel nome di Gesù, possiamo mettere in ginocchio il diavolo o possiamo dichiarargli che è uno sconfitto e farlo andare via di corsa nel nome di Gesù. Abbiamo un'autorità per cacciare i demoni. Il Signore Gesù ci ha detto che nel mio nome cacceranno i demoni, quelli che avranno creduto, imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Ma andiamo a vedere un po' cosa Gesù faceva oltre a quello di Pietro. Leggiamo in Marco capitolo 4 verso 35. Sono cose che sappiamo, ma è importante leggere. Ora, in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro: passiamo all'altra riva. E i discepoli, licenziata la folla, lo presero con loro, così come egli era nella barca. Con lui c'erano altre barchette. Si scatenò una gran bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Egli intanto stava dormendo a poppa su un guanciale. Essi lo destarono e gli dissero: maestro, non ti importa che noi periamo? Ed egli, destato, si sgridò il vento e disse al mare: taci e calmati. E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro: perché siete così, voi così paurosi? Come mai non avete fede? Allora, mi voglio fermare su queste parole del Signore. Cioè, Gesù sta dicendo: guardate che voi, quando fate quello che io vi dico, siete nella stessa condizione in cui sono io. Quello che ho fatto io lo potete fare anche voi. Se voi state facendo quello che io vi ho ordinato di fare, voi potete parlare alla tempesta e dire: taci! E vi ubbidisce. Dovete credere. Stava dicendo questo. Dovete credere che anche voi potete fare questo. Li sta rimproverando per dire: ma voi lo sapete che state facendo? Potevate dirlo anche voi alla tempesta. Però loro avrebbero potuto dire: no, non lo sapevamo, non è che tu ce l'hai detto. Ma Gesù non glielo diceva. Ora vi insegno una cosa. Ora vi dico che quando c'è la tempesta voi dovete sfidarla e avete l'autorità di farlo. L'avrebbero preso per pazzo. Però dopo che hanno visto che Gesù faceva quello, Gesù gli ha subito fatto la lezione e ha subito spiegato che anche loro, facendo la volontà di Dio, nel caso in cui si fossero trovati contro la tempesta, avrebbero potuto dire alla tempesta: taci. E poi loro si sono meravigliati: ma chi è costui che anche il vento gli ubbidisce? Chi è costui? E la gente lo può dire di te: ma chi è questo che parla al vento e il vento si ferma? Naturalmente, se tu stai oziando non stai facendo niente, nemmeno hai la fede di farlo. Ma se tu stai facendo la volontà di Dio, stai facendo qualcosa che Dio ti ha comandato e il vento ti sta disturbando e tu sei contrastato da questa cosa, in quel momento sappi che tu puoi fare quello che ha fatto Gesù. Guardate che i discepoli dovevano andare dall'altra riva, gli era stato comandato, e quindi stavano facendo qualcosa che era giusto, e il vento voleva che loro non arrivassero. E questo è quello che succede sempre: il diavolo non vuole che noi facciamo la volontà di Dio, il diavolo non vuole che noi parliamo di Gesù,
Il diavolo non vuole che noi parliamo e agiamo in fede. Il diavolo non vuole che noi ubbidiamo a Dio. Il diavolo vuole che noi restiamo schiavi dei sensi, dipendenti dai sensi, da quello che si vede e quello che si tocca. Se quella cosa che non si, che si vede è una cosa che ti dispensa dalla speranza, allora ti devi disperare. Se quella cosa, come dire, ci chiede ciò un miscino non mangia, ma ci cuionda che non mangia, perciò ora morirà. Non vuole mangiare, non vuole, cioè, dispensato dai medici. E allora dal momento in cui ormai è dispensato non c'è più speranza. Ma il Signore, la parola disperato, ce la cancella dal nostro vocabolario. Così come ci cancella il nostro vocabolario la parola impossibile. Niente è impossibile a chi crede e a Dio, ma anche a chi crede. Perché chi crede si appoggia sulla potenza di Dio, sull'onnipotenza di Dio. Amen. Quindi Gesù ha detto, taci e calmati, il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro: perché siete voi così paurosi? Come mai non avete fede? Vedete, la paura viene dalla mancanza di fede. Quando tu non hai fede hai paura, se invece hai fede non hai paura. Perché? Perché ti appoggi ed eserciti l'autorità e metti la fede in azione, e con la fede in azione Dio fa funzionare i sensi, quelli dello spirito. Noi abbiamo la vista, abbiamo l'udito, abbiamo la parola dello spirito, abbiamo tante cose dello spirito e possiamo fare quello che Gesù faceva. Gesù ha detto: ma voi ne farete di più grandi. L'avete mai letto? Che faremo di più grandi, ma non le faremo noi nel naturale, con i sensi naturali non possiamo, è che non i sensi spirituali che possiamo. I sensi spirituali si attivano quando facciamo la volontà di Dio, quando siamo in comunione con Dio, quando noi camminiamo con Dio, quando noi dipendiamo da Dio, quando la nostra vita è consacrata a Dio, quando vivo per Dio, quando vivo per dare gloria a Dio, allora si attivano quei sensi in cui non sei più condizionato se c'hai i soldi nel portafoglio, puoi andare al supermercato a fare la spesa. Se hai la fede puoi andare a fare la spesa senza soldi nel portafoglio. Chi è pazzo, arrestatelo. No, cari nel Signore, quando noi stiamo facendo qualcosa che onora a Dio, qualche cosa che è giusto, qualche cosa che è nel programma, nel proposito di Dio, e tu devi mangiare, tu devi dire: Signore, io non so come farò, però io al supermercato ci vado. Soldi non ne ho, ma non lo so cosa succederà, però qualcosa accadrà. Sapete, andare già al supermercato senza soldi è pazzia, però non sappiamo cosa può succedere. Però vi dico, noi dobbiamo abituarci a non dipendere più dalle circostanze, ma a dipendere dal fare la volontà di Dio. Amen. Un altro episodio che leggiamo nel Vangelo di Giovanni, quando viene assunto come discepolo Natanaele. Questa cosa proprio mi fa, diverse volte ne parlo di questo fatto. Giovanni 1, da qua, verso 47, Gesù vide venirgli incontro Natanaele e disse di lui: ecco un vero israelita in cui non c'è inganno. Persona alquanto rara in questi tempi, ufficialmente. Natanaele gli disse: come fai a conoscerlo? Ecco un vero israelita in cui non c'è inganno, un uomo onesto, un uomo giusto. E Gesù gli rispose dicendo: ti ho visto quando eri sotto il fico, prima che Filippo ti chiamasse. Appena gli dice queste parole, Natanaele rispondendo gli disse: maestro, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele.
Gesù gli rispose, gli disse: poiché ti ho detto di averti visto sotto il figo, tu credi? Vedrai cose maggiori di queste.
Che cosa è stato che ha convinto, che ha convinto
questo Natanaele che Gesù era il figlio di Dio? Subito, con una sola parola.
Mentre Pietro ha dovuto vedere la rete piena di pesci, quest'uomo, soltanto quando Gesù gli ha detto ti ho visto sotto il figo, e già sa che è il figlio di Dio. Chissà cosa ha fatto sotto il figo. Sicuramente si sarà reso conto che nessuno lo vedeva, che era solo, e non c'era nessuno con lui. E poi è arrivato Filippo che gli ha detto: vieni, ti voglio fare conoscere una persona che credo che sia lui il Messia, quello che noi aspettiamo, la speranza di Israele. Te lo voglio fare conoscere. E appena si arrivavano, già Gesù sapeva che quello era Filippo, che era stato sotto il figo. Ma come l'aveva visto Gesù? Con quale vista? Non stava pregando, o forse aveva pregato, forse mentre pregava, mentre parlava con Dio, lo Spirito Santo gli ha attivato una funzione visiva a distanza, in un posto dall'altra parte del mondo. Io, grazie alla telesorveglianza, posso vedere da casa chi c'è e chi non c'è. Posso vedere se ci sono le persone, se non ci sono, se non c'è nessuno, quando, soprattutto lo attivo quando mi parte l'allarme, anche di notte, che a volte parte l'allarme. E allora io la prima cosa che faccio, controllo e vedo che le luci sono spente, che si vede, perché ci sono gli infrarossi, si vedono le sedie, si vede tutto, si vede lo studio, si vede dall'altra parte, si vede fuori, vedo che tutto è a posto e quindi sto tranquillo. Poi mi chiamano quelli della vigilia e mi dicono: ci siamo passati, abbiamo visto che tutto è a posto. Ma io già ero tranquillo. Ma allora Gesù aveva qualcosa di più. Aveva qualcosa di più, vedeva quello senza telesorveglianza, senza videocamere, vedeva nel soprannaturale. Così come ha visto il mare in tempesta e ha visto che i discepoli avevano difficoltà nella barca e lui li ha visti da lontano ed è andato incontro a loro camminando sulle acque. Come se camminasse sulla terra ferma. Ma non credo che pesasse sull'acqua Gesù. Credo che abbia vinto la forza di gravità. Forse poteva muoversi anche senza camminare sopra le acque. Questa è una capacità che il Signore ci dà anche a noi, quando è utile, quando serve. Non è a nostra disposizione, non è un nostro piacere. Tu non puoi dire: ora attivo questo, questa cosa e mi sposto. Non ho bisogno della macchina, ma la posso anche vendere. Però per fare certe cose, mentre stiamo servendo Dio, abbiamo questa capacità nel regno di Dio, fratello. Noi abbiamo delle possibilità che nemmeno riusciamo a immaginare, ma questo è solo quando entriamo nel regno. Quest'uomo che era sotto il figo, chissà cosa ha fatto, cosa ha detto, forse avrà parlato al figo, magari un discorso diverso di quello che Gesù ha fatto all'altro figo, che lo ha maledetto perché non ha trovato frutto. Forse magari avrà visto che c'erano dei frutti, ma non li ha mangiati perché non era, se fosse l'albero mio lo mangerei. E invece lo ha visto e ha detto: che bei frutti, e non li ha toccati. E Gesù ha visto che lui non ha toccato il frutto. Questo lo sapremo un giorno, che cosa è successo. Però quell'uomo, quando ha visto che Gesù lo aveva visto sotto il figo e lui vedeva che non c'era nessuno, allora questo è un altro, una qualcosa che solo Dio può fare. Ecco perché ha detto: tu sei figlio di Dio. Tu sei il figlio di Dio.
Sapete che Dio ci può dare, ci può far vedere qualche cosa mentre preghiamo di qualche persona, di quello che proprio la visione di quello che sta succedendo, e poi tu ci puoi dire, ci dici, guarda che io ho visto quello che ti è successo, questo, questo e quest'altro. Cioè, com'è possibile se non c'era nessuno? Dio me l'ha fatto vedere, allora Dio c'è. È inutile che ci fai poi tutti i discorsi per convincere. Già lo Spirito Santo stesso con queste cose convince. Amen. Gloria al Signore. Guariva gli infermi. Matteo 8 verso 16. Or fattosi sera, gli furono presentati molti indemoniati ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati. Questa cosa che faceva Gesù, possiamo farla anche noi. Non c'è scritto che quelli che credono in lui cacciano i demoni e impongono le mani sugli inferni e scuriscono. È una cosa naturale, è una cosa normale. Che tu parli ai demoni, i demoni guariscono. Che tu imponi le mani, i malati guariscono. È una cosa normale. O è soprannaturale? Dite, ma è soprannaturale? È soprannaturale, noi possiamo farlo, fratelli cari. Quando tu ubbidisci al Signore e credi e parli di Dio, sappi una cosa, che se ci sono malati, tu puoi cacciare i demoni che hanno provocato quella malattia e porre le mani sugli infermi. Lo possiamo fare e dobbiamo crederci e dobbiamo entrare nell'ottica che non siamo persone come gli altri, siamo persone soprannaturali. Amen. E non possiamo agire nel naturale soltanto. E ci rugna una parola di conforto, ma questo lo fa chiunque. Però Gesù non dava la parola di conforto alla vedova che stava portando il figlio al seppellimento. Gesù ci ha risuscitato il tuo figlio, non gli ha portato conforto, lo ha risuscitato. Amen. Al centurione che si è andato incontro a Gesù e aveva un servo che lo amava come un figlio e che stava morendo, e Gesù gli ha detto, ok, verrò e lo guarirò, perché quel centurione aveva mandato a chiamare Gesù, aveva inviato delle persone. Ma quando Gesù si stava avvicinando, venne incontro e ha detto, Gesù, non ti incomodare di entrare in casa mia, perché capisco che tu sei santo, però io so che tu, se dici una sola parola, il mio servo sarà guarito. Devi dire solo una parola e il mio servo sarà guarito. Basta una parola. Nella Chiesa Cattolica durante la messa sempre dicono, Signore, di soltanto una parola l'anima mia sarà guarita. Non solo l'anima, anche le anime degli altri possono essere guarite appena tu parli in accordo alla volontà di Dio. Quando noi agiamo in fede, usiamo l'autorità che il Signore ci ha dato, dobbiamo parlare come parlava Gesù. Gesù scacciò gli spiriti e guarì i malati con la parola. Noi abbiamo una parola creativa, noi possiamo dire le cose che non sono, che diventano realtà. È chiaro che non lo puoi fare a piacere. Ora parlo ai quei pochi soldi e dico moltiplicato, così non avrò bisogno di andare a lavorare. Non funziona. No, non funziona. Però se hai pochi soldi e devi fare delle cose importanti per il regno, allora puoi dire, Signore, qua le cose sono lui. O che arrivano da un'altra direzione, o chi ti puoi aumentare. Quindi una cosa, i pochi pane e pochi pesci che hanno. Cos'è successo? Mentre li distribuivano, cadevano, nessuno ha visto cadere dei pesci dal cielo e nemmeno il pane, però lo toglievi dal cesto e un'altra volta era lì, è come se ritornava.
lo prendevi dal cesto, lo davi, lo ritrovavi nel cesto, lo prendevi, lo davi e lo ritrovavi nel cesto, prendevi, ma non si finiscono mai.
Questo è il regno di Dio. Il regno di Dio è pazzesco, è una cosa straordinaria, non è una cosa, non è solo una cosa fantastica, è una cosa reale. Entriamo nella onnipotenza di Dio, siamo figli destinati a vivere questa realtà. Quindi non essere schiavo dai sensi, i porti sono tutti chiusi, tutto è impossibile. E allora comincia a dire, ti alzi, comincia a usare l'autorità nel nome di Gesù, quello che è impossibile diventa realtà. Amen. E allora questa porta si apre nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Amen. Questa porta si apre nel nome di Gesù. E che? Non, io impedisco a ogni demone di chiudermi le porte in faccia nel nome di Gesù, perché Gesù ha la chiave, e che io, quando lui apre nessuno chiude, e quando lui chiude nessuno apre. A questo Dio serviamo, fratello. Se abbiamo dato la nostra vita al Signore, se vogliamo onorare il Signore, se vogliamo fare la volontà di Dio, sappiate che non siamo soli, ma abbiamo questa capacità nello Spirito, come nuove creature in Cristo, secondo lo Spirito che il Signore ci ha dato con la parola, il nuovo Spirito, la nuova natura. Possiamo dire le cose che non sono e diventano realtà. Ma leggiamo ancora questa storia di Luca, quella del centurione, la leggiamo nella parola di Dio, capitolo 7 verso 7. Per questo neppure mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito, poiché anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui, e ho sotto di me dei soldati, e dico ad uno va ed egli va, e un altro viene ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. Quando Gesù di queste cose si meravigliò di lui, rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una fede così grande. E quando gli inviati fecero il ritorno a casa, trovarono il servo che era stato infermo guarito. Lo trovarono guarito. E queste sono le cose che ha fatto Gesù. Ma anche nel Vecchio Testamento, se noi andiamo a vedere Elia cosa ha fatto, e questo lo diciamo sempre, Eliseo cosa ha fatto. Secondo Re capitolo 6 dal verso 1 leggo questo fatto. Cioè, ma di miracoli del profeta Eliseo ce ne sono tantissimi, ma questo lo voglio leggere. I discepoli dei profeti dissero ad Eliseo: ecco, il luogo nel quale noi abitiamo con te è troppo piccolo per noi, lasciaci andare fino al Giordano, là ciascuno di noi prenderà una trave e là ci faremo un luogo per abitarvi. Eliseo rispose: andate. Uno di loro disse: ti prego, degnati di venire con i tuoi servi. Egli rispose: verrò. Così andò con loro. E giunti al Giordano si misero a tagliare alcuni alberi. Mentre uno abbatteva un tronco, il ferro della scure gli cadde nell'acqua. Egli si mise quindi a gridare e disse: ah, mio signore, questo l'avevo preso in prestito, non era manco mio. E l'uomo di Dio domandò: dove è caduto? E gli indicò a lui il posto. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo gettò in quel punto e fece venire a galla il ferro. Poi disse: prendilo. Così egli stese la mano e lo prese.
Qual è il miracolo? Il ferro che torna, vince la gravità, come se diventasse una palla di gomma, vuoto dentro. E io dico che non è quello il miracolo. Il miracolo è il fatto di prendere il pezzo di legno e buttarlo in quell'acqua.
La parola che Eliseo ha ricevuto, perché era in comunione con Dio. Che cosa ha attivato questo potere soprannaturale di far salire la scure?
la parola che lo Spirito gli ha detto. Prendi un pezzo di legno, spezzalo e buttalo lì. Appena ha fatto quello, la scura è salita. Ma il contatto con Dio è quello che fa innescare il miracolo. Quando tu sei in comunione con Dio, Dio ti dice una parola, come lo dice il centurione romano, di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Di soltanto una parola. Quello che abbiamo bisogno, fratelli, è quello di essere in comunione con lo Spirito Santo. E quando siamo in una situazione drammatica, difficile, dobbiamo aspettarci da Dio quella parola che il Signore ci dice, quella cosa, quel gesto che dobbiamo fare. Il Signore ci mostrerà che gesto dobbiamo fare per attivare il soprannaturale. C'è un gesto legato, e questo gesto che fa partire la stessa cosa sempre di Eliseo, non lo leggiamo, però ve lo dico. C'erano tante persone che dovevano mangiare, avevano cucinato dell'erba ed era amara, e quando l'hanno assaggiato hanno detto: ma questa erba c'è la morte, questo cibo è mortifero, non si può mangiare, è troppo velenoso, è troppo amaro. E Eliseo ha percepito che buttando un po' di farina su quella minestra diventava sana. Ha buttato della farina e l'hanno mangiata ed era dolcissima, trasformata. La parola che butta della farina. Quando ha fatto questo, ha buttato la farina, c'era l'acqua amara, gli ha buttato un pezzo di legno e l'acqua è diventata dolce. Il legno rappresenta la croce, il sacrificio di Gesù. Cioè, tutte cose che hanno un significato, ma che sono sotto la guida, essendo sotto la guida dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci dà la parola che attiva il soprannaturale. Quello che noi dobbiamo curare, sapete, è la comunione con Dio, il dialogo con Dio, la nostra vita consacrata. La mattina, dopo mercoledì scorso, quando ho predicato e ho insegnato sulla preghiera di consacrazione, chi che la volesse sentire è sempre sul nostro sito, tutte le predicazioni le possono sentire, perché ci sono persone che mercoledì non vengono, io non lo so perché, però... se non vi volete perdere l'insegnamento, vi potete anche collegare. Io posso capire che alcuni magari non hai bisogno della benzina, allora ci vado solo una volta. Ok, potete anche ascoltare l'insegnamento attraverso, diciamo, il sito della nostra chiesa. Lì nella preghiera di consacrazione si realizza il piano di Dio. Gesù aveva fatto tante cose, però la parte conclusiva era la parte più pesante e la parte più importante, era la redenzione dell'umanità. E lì Gesù si è dovuto spogliare del soprannaturale, lì ha dovuto posare tutte le armi. Sapete quando dicono alza le mani, gli puntano la pistola, alza le mani e butta giù la pistola. Ecco, Gesù ha dovuto alzare le mani, posare tutte le armi soprannaturali. Era giunto il momento del principe di questo mondo. Gesù non ha parlato, non ha detto niente per difendersi, aveva tutte le armi per poter difendere, con la parola poteva fulminare tutti in quel momento, o la croce la poteva fare diventare leggera di polistirolo. Apparentemente sembrava un legno, però lo poteva trasformare in polistirolo. Sapete com'è che ha trasformato l'acqua in vino? La croce poteva diventare polistirolo. E anche la frusta che lo flagellava la poteva fare diventare piume. Quando arrivava gli faceva solo un po' di venticello. Avrebbe potuto trasformare il suo corpo, diciamo, con una corazza impenetrabile. Avrebbe potuto farlo, ma non lo ha fatto. Si è dato completamente nelle mani per essere del principe di questo mondo, per essere distrutto, per essere macellato, per essere, perché doveva redimerci. Ma lui prima ha pregato e ha detto: Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Dopo che aveva detto: se ti è possibile, allontana da me questo calice, se ti è possibile. E quando ha capito che non era una cosa possibile, ha detto: ok, sia fatta la tua volontà, non la mia. Ha messo da parte la sua ed si è realizzata la volontà di Dio, la volontà del Padre. Quando noi abbiamo questa intenzione, abbiamo questa capacità, io vi dico che camminiamo nel regno, camminiamo nel soprannaturale. E lì quello che sembra impossibile, ma come faccio a convincere le persone? Io gliel'ho detto non so quante volte, ma il fatto è che non devi parlare. Il regno di Dio non consiste in parole, né in discorsi persuasivi, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Cioè, quando noi entriamo nella dimensione dello spirito, il Signore poi ci fa fare delle cose che convincono, e le persone si convincono. Una parola: e ti ho visto quando eri sotto il fico, tu allora sei il figlio di Dio. Una parola si è convinto. Avrebbe detto un'altra parola, forse non si sarebbe convinto, ma Gesù aveva la parola giusta. Amen. E quindi Eliseo, quante cose, ma ogni volta riceveva la parola giusta, ogni volta. Ora andiamo a vedere Paolo nel Nuovo Testamento. Non è più Gesù, vediamo un uomo come noi. Atti capitolo 13. Qualcuno dirà: ma Paolo era Paolo, non era come me. Ma perché? Paolo era un uomo soprannaturale o era un uomo convertito? Era il Saulo di Tarso che perseguitava i cristiani? Ora semplicemente ha creduto in Gesù e sta facendo quello che Gesù gli ordina. Atti capitolo 13 dal verso 9. Allora Saulo, detto anche Paolo, ripieno di Spirito Santo, fissando gli occhi su di lui, qui stiamo parlando di un fatto che Gesù, Paolo stava convertendo un proconsole, una persona che era aperta al Vangelo, una persona autorevole che era aperta al Vangelo, e un mago detto Elimas cercava di dissuadere l'uomo, diciamo, autorevole, l'uomo di autorità, dal credere a quello che Paolo diceva. E ogni volta che Paolo diceva quello, gli dice: non gira a piezzo, Cristo non dice panzallette, non gira a piezzo, non credere, e sono tutte cretinate. Lui era un mago e quindi sta mentendo, non credere. A un certo punto Paolo non ce la fa più, vedendo che quell'uomo si sta aprendo, che lo Spirito Santo sta soffiando, che quell'uomo sta cominciando a credere, e il diavolo comincia a rubare. Allora, in quel momento in cui lo Spirito Santo ti attiva l'autorità, allora ti dà la potenza per parlare in autorità. E in quel momento, quando tu parli in autorità, il diavolo, cosa succede? Succede proprio questo. Ora, quindi Paolo ripieno di Spirito Santo, questo è quello che deve realizzarsi dentro di noi, fissando gli occhi su di lui disse: oh uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non la smetterai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Ora dunque, ecco, la mano del Signore è su di te, sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo. Immediatamente caddero su di lui caligine e tenebre, e andava attorno in cerca di chi lo conducesse per mano. Allora il proconsole, visto ciò che era accaduto, credette, colpito dalla dottrina del Signore. Ciò che c'è bisogno di parole. Ha capito chi è che mentiva e chi diceva la verità. Sapete che il Signore ci darà questa soddisfazione? Ci darà questo privilegio di far capire chi mente e chi dice la verità? Ma come? Dimostrando con i fatti che noi siamo in Cristo.
Hai detto uomo pieno di ogni frode, quando la smetterai di creare ostacoli a chi crede? Tu sarai cieco per un tempo, non vedrai. Poi c'è stato un momento in cui questo uomo avrà visto, dopodiché avrà detto: dov'è quel Paolo che mi ha reso cieco? E ora ci vedo, perché ho capito che non avevo capito niente. Ho capito. E poi sicuramente ci sarà, questo non è scritto, non lo immagino, si sarà informato, avrà chiesto una consulenza con Paolo, ha detto: non ti preoccupare, ma è stato con lei, anch'io per 3 giorni sono stato cieco, e però dopo sono ritornato a vedere, quindi non ti preoccupare, l'importante è che ora cammini secondo la nuova visione. Così come io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, anche tu ora comincia a credere. E chissà se questo è rimasto e poi è diventato un servo di Dio, questo non lo sappiamo. Una cosa è certa, che in quel momento però il proconsolo credette, vedendo la dottrina, che non era la dottrina, non erano parole, erano dimostrazione di cose che ci fanno capire a chi stiamo servendo. Amen. Gloria al Signore Gesù. Non siamo soli, Padre. E una delle ultime, mi affretto perché siamo alla fine e fa caldo. Atti capitolo 8 verso 39. Quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo. Vi ricordate in quale circostanza Filippo si è trovato? A un certo punto il Signore gli ha detto: vai nella strada che da Gerusalemme va verso Gaza, lì troverai il deserto, ma poi passerà vai. E lì poi, quando si è trovato lì, naturalmente si è attivato camminando, è arrivato in quella strada, ha visto passare un carro dove c'era un ministro di una regina, un eunuco etiope, che si trovava lì e stava leggendo il libro di Isaia. Lui sale sul carro, gli spiega quello che stava leggendo, quello si converte. Scendono tutte e due nell'acqua, appena vengono l'acqua, quell'uomo fa richiesta di essere battezzato e si battezza. E appena escono dall'acqua, quell'uomo cerca Filippo e Filippo non c'è. Dov'è Filippo? E la parola di Dio dice che era ad Azot. Io ho visto la cartina. Gerusalemme, immaginiamo che sia Israele. Gaza, pensa a poco, a distanza quella, o Siracusa, forse è meglio Siracusa. Istica, Siracusa, ce l'avete presente, la strada autostrada, giusto? Azot e Pachin, tipo Pachin. Non sappiamo in quale punto Filippo si trovasse con l'eunuco, forse a Rosolini, forse noto, non lo sappiamo, ma sia da Rosolini che da noi, che da Aura, la distanza per arrivare a Pachino è sempre quella, all'incirca 25 km. La distanza che c'era da qualsiasi punto di questa strada tra Gerusalemme e Gaza per arrivare ad Azot era circa dai 30 ai 40 km. Dalla parte più lontana, all'istante si è trovato ad Azot, all'istante. Come ci è arrivato? Ditemi, come ci è arrivato? Stiamo parlando in un istante, ne esce dall'acqua e Azot a 40 km di distanza, 30, 40, non lo so quanto. Come ci arriva? Col corpo, non è che ci viene in spirito. Perché noi, servendo Dio, abbiamo anche questa possibilità di essere teletrasportate anche in Australia, se è il caso. All'istante, senza prenotare del biglietto, senza pagare, senza salire sull'aereo, senza aspettare 24 ore, senza fare soste intermedie per andare in Australia,
e ci vuole un sacco di soldi, tra l'altro.
Lo spirito rapì Filippo e si trovò ad Azot. Come Dio ha trasportato
per lo spirito a Filippo, può portare noi in qualsiasi posto dove c'è bisogno, se, non, se è necessario che dobbiamo essere lì un secondo dopo, lo Spirito Santo lo fa, ma dobbiamo essere persone che vivono nel soprannaturale. Filippo era un uomo che viveva nel soprannaturale. Filippo era un uomo che gustava il soprannaturale, ma perché aveva l'intenzione di evangelizzare, di portare tutte le persone a Cristo, alla fede. L'obiettivo non era quello di sperimentare il teletrasporto. L'obiettivo era quello di predicare il Vangelo per la salvezza degli uomini. Amen.
Quando lo scopo tuo è quello di portare alla fede le persone incredule, perché solo in Gesù si è salvezza, non c'è altro nome per cui si può essere salvati, solo credendo in Gesù, non ci sono religioni che ti possono dare pace, è solo Gesù che è il principe della pace. E se questo è lo scopo che noi abbiamo, è lo stesso scopo che ha lo Spirito Santo, allora attiverà di volta in volta tutte quelle capacità soprannaturali che tu manco hai idea.
E io vi dico che è entusiasmante, divertente, piacevole fare la volontà di Dio.
Ora Filippo, il verso 30 dice, si ritrovò in Azot e proseguendo evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesare.
Quindi non è che passavo e se davamo panorama e c'è via fotocamera, poi che bello, quando ci faccio la fotografia. Trova le persone. Conoscete Gesù? Sapete che Gesù è morto per i vostri peccati? Sapete che se voi vi pentite e credete in Lui potete ereditare la vita eterna? Sapete che il Signore vi guarisce da ogni malattia, vi perdona tutti i vostri peccati? Avete problemi? Avete malattie? Vi sentite sensi di colpa? Avete fatto degli errori? Il Signore vi perdona! E se volete ricevere, dovete solo aprire il cuore a Gesù, credete in Lui e Lui vi perdona i peccati e vi guarisce di tutte le infermità. Ma io lo voglio questo Gesù, mi piace questo Gesù. Ok, si è guarito.
E quello, ma sono guarito davvero, è vero, sono guarito. E poi andava un'altra parte, e poi quelle persone correvano, quella persona mi ha parlato di Gesù, io ho creduto, sono stato guarito.
E tutti andavano appresso a Filippo, 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 guarisce anche me. Oggi c'è tanta indifferenza. Tutte le persone che non credono, ma è la colpa delle persone. Io penso che le persone sono qua, hanno gli occhi come quelli di 2000 anni fa, la bocca come quella di, la mente come quella che avevano in quei tempi in cui succedevano questi tipi di miracoli, e ancora oggi ci sono posti dove succedono questi miracoli. Però siccome non si vede, non si sente che c'è il soprannaturale, le persone pensano che tutti siamo tante religioni. Ma Cristo non è una religione. Cristo non è una religione.
Amen. Noi possiamo vivere nello Spirito, vedere il regno di Dio e vedere che il Re è sempre vicino a noi. Amen. Prima Corinzi capitolo 2 verso 4. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Vedete Paolo cosa dice ai Corinzi? Io, la mia parola e la mia predicazione non è consistita nel convincervi, ma nel dimostrarvi che Dio è con me. Dimostrazione di spirito e di potenza. E siamo chiamati a mostrare a questa generazione che le nostre non sono parole, sono fatti. Che quello che noi diciamo non è parlare, ma è anche credere e agire. E rapporto a quello che abbiamo chiesto. È quello che il Signore ci dice. Amen. Gloria al Signore Gesù. Voglio concludere leggendo 1 Giovanni capitolo 3 verso dall'1 al 3. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, siamo figli di Dio, ma non è stato manifestato ciò che siamo, ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, purifichi se stesso, come Egli è puro. Voglio concludere con queste scritture. Tu hai la speranza, hai la certezza di essere un figlio, figlio di Dio. Se hai la certezza di essere un figlio di Dio, hai anche la speranza che quando lo vedremo il Signore saremo come Lui. Quando sarà manifestato, ma già Gesù è, ma non è manifestato. Quando sarà manifestato, quando sarà visibile, noi saremo come Lui, lo vedremo come Egli è, significa lo vedremo come Egli è e saremo anche come Lui è, saremo trasformati come Lui è, lo vedremo com'è e noi saremo come Lui. E chiunque ha questa speranza si purifichi. Amen. Allora voglio dire, cari fratelli, che significa purificarsi? Cominciamo a non parlare più il linguaggio di incredulità. Cominciamo a eliminare le parole di doppio senso. Cominciamo a eliminare le parole sporche. Cominciamo a eliminare le parole che non sono basate sulla verità. Cominciamo a eliminare le parole che portano scoraggiamento anche a noi stessi. Le parole anche non pronunciate, ma pensate. Allarghiamo il cestino dell'immondizia, perché buttiamo ogni pensiero iniquo. E sapete quali sono i pensieri iniqui? Sono i pensieri che il nemico ci viene a seminare, che uno di questi è quello: non ti preoccupare, tanto le cose non cambiano, tanto andranno a peggiorare, non ti preoccupare. Tu le vedi le sedie, quante sedie vuote ci sono, non possiamo domani, non ti preoccupare, saranno ancora di più. Più pieno di Dio. Ok, io voglio credere che il Signore fa l'opera sua. Parliamo in accordo alla volontà di Dio. E appena vediamo che scivoliamo, ci capita di scivolare, rialziamoci immediatamente. Non abbiamo il dovere di stare scivolati, ma chiediamo a Dio di sostenerci, di alzarci, chiedendo perdono. È importante chiedere perdono. Alcuni dicono: non c'è bisogno, non è vero, sono falsi profeti. Lo posso garantire, falsi profeti. Bisogna chiedere perdono. Chi confessa e abbandona otterrà misericordia. Amen. Se noi confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto per rimettere i nostri e purificarci da ogni iniquità. Questo è la purificazione, viene dalla confessione e dal camminare in santità. Poi cadi un'altra volta e tutte le volte che cadi il Signore ti rialza. Amen. Io dico: abbiamo una grande speranza di cambiare l'acqua in vino, abbiamo la speranza di calmare la tempesta, abbiamo la speranza di parlare ai pochi pani e pochi pesci per diventare tanti, abbiamo la speranza di fare, di essere trasportati là nel posto dove serviamo, là nel posto dove Dio vuole. Se restiamo in comunione con Dio, se restiamo nella pienezza dello Spirito, dobbiamo cercare la pienezza dello Spirito, attiviamoci per essere ripieni di Spirito, per mantenerci nella pienezza dello Spirito, perché è lì che comprendiamo il piano di Dio, lì che comprendiamo come dobbiamo servire. Amen. E adesso